Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti voi da Carlo
e Giancarlo, buongiorno.
E siamo lieti oggi di accogliere nel nostro lunedì il nostro Don Riccardo Pontani, il decano del decanato di Saronno. Buongiorno Don Riccardo.
Buongiorno Carlo, buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti.
Grazie di essere qui anche oggi, noi lo vogliamo tutti i lunedì.
A Dio piacendo.
Ecco è questo. Anzi, oggi diciamo che è un appuntamento molto, molto importante, se vogliamo, e lascerei a lei l'introduzione pensando a ieri, che era la festa delle mamme.
Ieri era la festa della mamma, quindi un pensiero
nel mese di maggio.
Nel mese di maggio, certo, nel mese dedicato alla mamma del cielo, la mamma di tutti, la Madonna. Un pensiero innanzitutto è un augurio rinnovato a tutte le mamme e poi anche un grazie. Grazie alle mamme, un grazie non solo dovuto, ma anche un grazie che fa piacere dire. Grazie perché le mamme ci hanno dato la vita e questa è la primissima cosa, ma grazie anche per quello che le mamme fanno sempre, tutti i giorni, perché per una mamma un figlio è un figlio anche 50, 60, 70 anni, un figlio è sempre un figlio e l'affetto di una madre, la cura, la dedizione, anche il sacrificio di una madre per un figlio non è mai né banale né scontato.
Perché vengono sempre meno capite, meno amate e più contrastate le mamme?
Ma io penso che un po' il rapporto di contrasto tra mamme e figli ci sia sempre, perché è quella dinamica, no, è quella dinamica dell'affetto, no? Che porta l'amore non è bello se non è litigarello, questo senz'altro. Non vale solo nella coppia marito e moglie, ma questo vale un po' anche il rapporto madre e figli, no? E questo vale sempre. Certo, a volte c'è un po' un atteggiamento che sta venendo fuori soprattutto in questi ultimi anni di un po' di autosufficienza dei figli nei confronti delle mamme. Se vecchia non capisci niente, appartiene a un'altra epoca, il mondo è cambiato, però le dinamiche in un mondo che cambia tante volte restano sempre le stesse.
Ha toccato il tasto vero, quando diventano vecchie diventano di peso. Sono considerate di disturbo, vengono scartate, se riusciamo sbattiamole dentro alla casa di riposo, così almeno ce ne liberiamo. È un vecchio che fa queste considerazioni.
Sì, non è,
sì, ecco, è un po' troppo amaro come considerazione.
È una generalizzazione troppo forte, ma Carlo è l'uomo dei toni forti, per cui è una secondo me è un po' una generalizzazione. Ci sono purtroppo alcune situazioni così, però io incontro anche tante situazioni di persone, di figli che soffrono nel dover magari vedersi costretti a accompagnare un genitore in una casa di riposo o in residenze assistite, perché c'è dietro anche tutto un travaglio su questa,
mi
su questa cosa.
D'accordo su questa ultima suo pensiero e considerazione. La maggior parte sono questi.
Sì, indubbiamente.
E rientriamo un po' nel nostro argomento specifico del confronto con la parola. La parola di queste domeniche, premetto, io ho fatto fatica a capirla, perché non è roba, non è materia mia, quindi sono. Poi magari andiamo nello specifico, cioè, però sono state diverse anche l'utilizzo della parola. Dal lezionario mi pare che non è stato rispettato la parola che prevede il lezionario, che sono quelle difficili. Ho visto volentieri che è stata eliminata ieri.
Ma più che eliminata, ieri è stata fatta una scelta pastorale un po' in tutte le parrocchie del nostro decanato. Ieri di per sé era la settima domenica del tempo di Pasqua, ma c'era la possibilità di celebrare la solennità dell'Ascensione che liturgicamente ricorreva giovedì, 40 giorni dopo la Pasqua. per non perdere questa festa così importante, si è deciso di celebrarla, di ripeterla un po' in tutte le parrocchie del nostro decanato, ma anche nella nostra diocesi, in tante parrocchie, nella giornata di ieri. Proprio per l'importanza che questa festa dell'Ascensione ha e per il richiamo che questa festa dell'Ascensione ha. Quindi non tanto per non affrontare pagine difficili del Vangelo, quanto piuttosto per una sapienza pastorale nel celebrare questa festa dell'Ascensione, che è una festa grande.
Una delle feste belle, però.
Lo stesso avverrà anche per la festa del Corpus Domini, che ricorrerà quest'anno il 30 di maggio, ma poi la si ripeterà anche nella domenica 2 giugno, proprio per non perdere feste così importanti che, se non si celebrassero più di domenica, tra 10 anni l'80% dei cristiani non saprebbero più neanche che esistono queste feste.
Ecco, dopo lascio la parola a Giancarlo, proprio sulla festa dell'Ascensione, perché io non, devo dire, magari sembro un po' impertinente, ma io faccio fatica a fare festa quando uno se ne va. Perché lui se n'è andato, noi gli facciamo festa quando arriva. Beh, qualcuno, non è che ci ha abbandonati.
Qualcuno magari ha detto: meno male che se n'è andato, no? Ecco, di là della battuta, questa festa ci dice un passaggio fondamentale, che cioè Gesù ha compiuto, ha dato pieno compimento, quelle parole che Gesù ha detto sulla croce: tutto è compiuto, ecco, nell'Ascensione si realizzano pienamente, tutto è compiuto, la missione di Gesù sulla terra si è compiuta con la sua ascensione, con la promessa del dono dello Spirito, con la promessa del dono dello Spirito che contempleremo domenica prossima, solennità della Pentecoste.
Benissimo, Giancarlo.
Ma ha tirato, se Carlo tira in scena me, perché sa le mie difficoltà nel confrontarmi con la parola, forse perché gli ho già accennato questo aspetto. In queste settimane, dopo la Pasqua, diverse volte nei Vangeli viene esposto la difficoltà a credere degli apostoli, no? I dubbi che gli vengono, nonostante l'abbiano lì davanti, hanno dei dubbi. Allora, io devo dire che ho avuto un certo sollievo nel vedere questa difficoltà degli apostoli, perché hanno avuto difficoltà loro, allora una difficoltà nella fede c'è anche per me, quasi una consolazione, che mi dice: ma allora c'è una fede, ci sono quelli che capiscono tutti, per cui possono arrivare a una fede di serie A, e poi ci sono quelli invece che fanno fatica a credere, che devono accontentarsi, che possono ancora accontentarsi di una fede di serie B, che vuol dire condivido il messaggio evangelico, cerco di seguirlo nella vita di tutti i giorni, e poi se non riesco invece a capire tutto, pazienza, insomma, è già abbastanza questo. È così oppure è una bestemmia?
No, questo, allora, diciamo che non esistono cristiani di serie A e di serie B, non esistono quelli che hanno una fede di serie A e di serie B. Io faccio veramente fatica a classificare la fede mia e di chiunque abbia di fronte. Il Vangelo ci dice che quelli che hanno capito tutto in realtà sono quelli che non hanno capito niente, e questo ce lo raccontano diverse pagine del Vangelo, a partire da San Pietro, che aveva capito tutto, pensava di capire, tant'è vero che va addirittura a sgridare Gesù, dice: ma perché dici queste cose? E Gesù che gli dice: va de retro Satana, quel va de retro non è vattene via, ma rimettiti dietro, torna a essere discepolo, torna a imparare, tu non sei il maestro, tu sei l'allievo, torna a imparare. E questo dimostra che Pietro in realtà aveva capito proprio niente. Lo stesso quando nella lavanda dei piedi, sempre Pietro: no, non mi lava. Gesù gli dice: guarda che se non ti lavo non avrai parte con me, per cui stai buono al tuo posto. Bene, torna a essere discepolo, certo. Torna a imparare. Credo che questo sia il primissimo aspetto. La fede che è sempre una ricerca, la fede che è un sempre porsi domande, la fede che sono dubbi che vengono alla luce e che nella vita di tutti i giorni ricercano risposte e trovano risposte. Risposte che tante volte aprono altre domande, ma questa è la dinamica della fede. La fede non è qualcosa di statico. La fede è una domanda che cerca risposta e risposte che pongono altre domande per un cammino di approfondimento e un scendere in profondità.
Ma è frutto di un dono o di una ricerca?
È un frutto reciproco, è un dono e una ricerca, anche a ricercare è un dono, no? Anche questo porsi in ricerca è un dono. Quindi è questa dinamica che è fatta di illuminazione e allo stesso tempo di ombre che pongono altre domande.
Ma, seguendo questo suo discorso, il Vangelo di ieri, quello dell'ascensione,
sì.
Mi sembra quasi un Vangelo che descrive un percorso, cioè la prima parte gli apostoli hanno dei dubbi, non riescono a capire veramente se sì. Poi dopo Gesù li illumina con la sua parola, gli richiama un vissuto che hanno avuto, gli richiama le scritture e loro si, però dopo dice anche: ma adesso state tranquilli perché prima deve arrivare lo Spirito Santo.
Esatto.
E a quel punto loro addirittura, nonostante l'ascensione, il distacco che Carlo diceva prima dovrebbe rattristare invece, loro sono gioiosi e tornano tranquilli a casa. È un po' un percorso di...
È il percorso proprio spirituale, cioè il percorso di chi è stato col Maestro, gli ha manifestato tutti i suoi dubbi. Gesù che con la sua parola e richiamando i gesti, le parole che aveva già detto in quei tre anni in cui era stato con loro, fa comprendere pienamente, svela pienamente la sua missione, il suo Vangelo, il suo messaggio, il suo annuncio. Gli apostoli che vengono rinfrancati dalla presenza di Gesù, dalla promessa di Gesù dello Spirito Santo, e che vengono aiutati da Gesù a fare quello che facciamo anche noi oggi, cioè fare memoria delle parole e dei gesti di Gesù, ma non una memoria come un ricordo di uno che è vissuto tanto tempo fa ma che con me non ha più niente a che fare, perché Gesù Cristo è risorto, è il vivente, quindi ci è contemporaneo e attuale con noi.
Chiedo un minuto, porterà via, e una domanda che ci pone Mike alla regia, che ce la dà, è un biglietto ci dice che cos'è la fede. La fede cos'è? Leggiamolo. Quella vecchietta cieca che incontrai, questa è la fede che parla, ecco, immaginiamo quello. Quella vecchietta cieca che incontrai la notte che mi spersi in mezzo al bosco mi disse: se la strada non la sai, ti ci accompagno io, perché la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, di tanto in tanto te darò una voce, bella questa, fino là in fondo, dove c'è un cipresso, fino là in cima, dove c'è la croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che tu mi possa guidare, tu che non ci vedi. La cieca allora mi piò la mano e sospirò: cammina, era la fede. Non c'era niente di concreto, ma c'era la fede che l'accompagnava.
Certo, quella fede cosiddetta la fede cieca. No? Che cos'è questa fede cieca? Non è una fede che non vede, ma è un affidamento pieno, totale, anche di fronte magari al non riuscire a comprendere tutto, a non riuscire a capire tutto, ma mi fido. Questa è la fede.
La nostra grande difficoltà.
È quella.
Ma ritorniamo un attimo alla... Ecco, perché una domanda che volevo farle, cioè, mi è piaciuto molto Don Emilio sabato sera, e ha detto: e pensate che quando è stato assunto in cielo non c'era neanche la banda, ecco, non c'era. Però è stata una festa per gli apostoli. Però io mi sono domandato, ho proprio pensato sabato sera, ma era un viaggio cosmico o è solo virtuale? Mi sono fatto anche una domanda che sembra fuori luogo, ma forse non lo è.
Allora, su come sia stato effettivamente non c'ero, quindi non posso dirlo. Di sicuro Gesù è venuto meno alla loro vista, ed è venuto meno alla loro vista anche col suo corpo, perché ricordiamoci che è risorto col suo, nel suo vero corpo. C'è nella, per chi è stato a Gerusalemme o per chi ci andrà, il luogo dell'Ascensione, dove c'è questa chiesa dell'Ascensione, il luogo sul Monte degli Ulivi, è un luogo significativo perché questa chiesa è stata costruita su una pietra nella quale, secondo la tradizione, è impressa l'impronta di Gesù. Dunque io ho messo dentro il mio piede lì e l'orma di Gesù è una volta e mezza il mio piede, quindi viene a dire che doveva essere un gigante di 4 metri, dunque possiamo dire che quella lì non è la vera impronta di Gesù. Ma è bello il significato anche spirituale che quell'impronta lì lasciata nella roccia ci richiama, e cioè che Gesù se n'è andato, è ritornato nella gloria del Padre, come diciamo anche nel Credo, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, è ritornato lì da dove era venuto, ma Gesù ci ha lasciato una via sicura per poterlo incontrare, una via sicura per poterlo raggiungere, che è la sua parola, che è il Vangelo, che sono i suoi gesti. E i sacramenti. Ecco, mettere i nostri piedi, cioè camminare, ripercorrere le orme che Gesù ha tracciato, lasciato, questa è la nostra vita da cristiani, questa è la nostra fede che si esprime concretamente, mettere i nostri piedi nel solco che Gesù ha lasciato.
Grazie donna, è impossibile mettere in difficoltà Don Riccardo.
No, ma noi non siamo qui per quello, anzi.
No, per creare, per togliere i nostri dubbi.
No, non siamo qui per quello, perché altrimenti avremmo già fallito. Ma adesso cambiamo argomento. Sull'informatore che esce tutte le domeniche nella nostra parrocchia, c'era un augurio che il Papa fa a coloro che devono ricevere la prima comunione.
Sì. No?
E dice: fare la prima comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù e crescere nell'amicizia con Lui. Cioè un invito che è un programma di vita. Mi ha fatto riflettere, ma io quando vado a fare la comunione vado con questo spirito, e mi sono sorti, vabbè, come solito, tantissimi dubbi, ma forse la ripetitività appanna un po' tutti i sentimenti, eccetera, ma per uno che fa la millesima o la decimillesima comunione, che cosa augurerebbe lei? Cosa gli augurerebbe di provare?
Ma l'augurio è che appunto uno arrivi a fare la millesima o la decimillesima comunione, anche oltre, cioè che la prima comunione non sia né la prima né l'ultima, ma sia la prima di un percorso fatto appunto di quella consuetudine, quella abitudine nel senso buono del termine a frequentare il Signore, a frequentare l'Eucarestia, a partecipare alla sua mensa, ad accogliere quello che è l'invito di Gesù: beati gli invitati, venite, prendete parte con me. Questo è l'invito che il Signore ci rivolge, a noi la risposta tutte le domeniche, la risposta magari anche tutti i giorni, a partecipare alla mensa del Signore, con la consapevolezza che le parole che diciamo corrispondano veramente a quello che percepiamo nel cuore. Signore, non sono degno. Nessuno di noi è degno di partecipare alla mensa del Signore. Nessuno di noi è degno di entrare in piena comunione con Lui. Ma di soltanto una parola. Quella parola di misericordia, che è quella parola di amore che il Signore ha per la nostra vita.
Bello questo argomento. È bello perché è molto profondo e anche difficile. Grazie al Don per la sua spiegazione. Ma è molto difficile far capire ai bambini oggi questo concetto.
Ma forse è più difficile far capire agli anziani.
E ai grandi. Perché non solo, a tutti.
Uno fa un'azione e ha un'aspettativa. Che aspettativa deve avere chi si pone alla comunione da anziano e lo fa quasi per consuetudine?
Ma penso che l'atteggiamento debba essere quello di dire: Signore, aiutami a non deluderti, che è un desiderio di bene nei confronti della nostra vita, un desiderio di corrispondere al dono del Signore. Signore, aiutami a non deluderti. E dall'altra parte, Signore, tienimi sempre attaccato a te, perché lontano da te non vado da nessuna parte.
Perché
per, cui,
io...
per cui una richiesta di aiuto.
Questa sempre.
Ho messo
questa
l'attenzione sempre. In più anche su un altro...
La comunione non è mai un premio, eh? La comunione non è mai un premio.
E questo è un rischio però che si può correre.
Sì, quello del pensare, sono stato bravo, allora posso andare a fare
sì,
la comunione.
Misunderstanding.
La comunione, come ci ricorda anche tante volte Papa Francesco, è una medicina, è un farmaco, cioè quella medicina per la nostra fede, per la nostra vita, per la nostra anima. Perché è un richiamo proprio quello del dire il dono che ricevi sia per la tua vita uno sprone a vivere come il Signore Gesù ci insegna.
Anzi, il Papa gli ha dato un'identificazione che non so se noi siamo disponibili ad accettarla così. Dice, è la nostra carta d'identità. Dio è nostro padre, Gesù è nostro fratello, la Chiesa è la nostra famiglia, noi siamo fratelli, la nostra legge è l'amore. È la nostra, è il sacramento della prima comunione, non dell'ultima, ed è la carta d'identità. Ma forse noi la prendiamo più come assicurazione sulla vita che carta d'identità. Noi la teniamo buona perché, diciamo, se facciamo qualche volta la comunione vuol dire che ci comportiamo bene e siamo tranquilli, siamo a posto.
Ma ogni tanto c'è qualcuno che mi dice, Don, ma quante comunioni devo fare nella mia vita? E io dico, tutte quelle necessarie. Tutte quelle necessarie a far che cosa? A salvare l'anima, prima cosa. E poi sì che è un po' anche l'assicurazione sulla vita, nel senso di dire, Signore, sono chi? Sono un po' aret, sono un povero Cristo, però aiutami. E questa comunione con te che vivo nel sacramento non è il premio, ma è il desiderio di essere da te salvato.
Sì, veramente, ecco questo. E mi viene, parlando di fede, parlando di queste nostre incertezze, beh, quando penso a questi popoli, al mondo oggi, alla fragilità che abbiamo, questo mondo che vive nell'indifferenza, proprio nell'indifferenza su tutto, nella stanchezza, nell'andare avanti. Anche voi, non vi viene voglia tante volte di tirare i remi in barca, voi come preti, e dire, ma io non ce la faccio più qui.
Ci può essere la tentazione di tirare i remi in barca, questa è la tentazione che hanno vissuto anche gli apostoli a un certo punto. Dall'altra parte questo è anche uno sprone, no? Uno sprone a fare che cosa? Non a salvare il mondo, perché il mondo l'ha già salvato Gesù Cristo, ma a testimoniare quello che il Signore ci ha letto, quello che il Signore ci ha lasciato. Una... testimoniare la speranza. Noi ci stiamo preparando al giubileo della speranza. Ecco, penso che oggi più che l'indifferenza, oggi più ci sia oggi la paura, quella paura che nasce dalla mancanza di speranza.
Questa settimana, Don Riccardo, settimana importantissima per Saronno, i ragazzi che prenderanno la cresima, la confermazione,
certo.
Quindi sabato e domenica. Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Perché noi abbiamo veramente, siamo fortunati, penso io, ad avere una gioventù sana. Perché forse confondiamo noi la gioventù attraverso quei pochi che vediamo fuori posto nelle trasmissioni televisive e non teniamo mai conto di quella buona. Non è così.
Come decano ogni tanto mi capita di andare in giro per le parrocchie a fare la cresima, a ministrare il sacramento della confermazione ai ragazzi, e visto che siamo in epoca di riciclaggio, io sono bravo a riciclare le prediche, no? Sempre quella. No, adesso
vero,
al di là della battuta, io c'è un richiamo che faccio sempre ai ragazzi che ricevono il sacramento della confermazione, che ricevono la cresima. Ed è questo, a che cosa serve lo Spirito Santo che ricevono nel sacramento della cresima? Ma a che cosa serve lo Spirito Santo nella vita di ogni cristiano? Serve semplicemente a dire Gesù ti voglio bene. È tutto qui, sì, alla fine è tutto qui. Cioè lo Spirito Santo, il sacramento della cresima, ci aiuta a dire Gesù ti voglio bene. È facile dirlo a parole. Quante volte anche i ragazzi dicono alla mamma, mamma ti voglio bene, poi la fanno arrabbiare, poi la fanno urlare, allora che cosa è vero? Sono vere tutte e due le cose, sono vere tutte e due gli aspetti, cioè il sacramento della confermazione, il dono dello Spirito Santo ha la pretesa di aiutarci a dire: Signore, ti voglio bene, ma dirlo con la vita, dirlo con i gesti quotidiani, anche con le fatiche quotidiane, anche con le fatiche quotidiane, perché può capitare a tutti di dire: oggi non sono stanco, non ho voglia di dire le preghiere, le dirò domani, perché piuttosto che dirle male, meglio dirle bene domani. E poi uno si pente e dice: vabbè, dai, tanto dire un Padre Nostro, un'Ave Maria, male non mi fa. Ecco, quella cosa lì è il modo concreto per cui, con cui dire: Signore, ti voglio bene. Cioè di chi non aspetta l'occasione ideale, che non esiste, ma di chi con la fatica di tutti i giorni sta dentro e in questo desiderio di bene nei confronti di
Quindi
Dio.
Quindi si dice che è anche facile metterci a contatto con lo Spirito Santo, di cui non se ne parla mai, purtroppo. Anche nel segno della croce è stato classificato ultimo, e quindi...
Cardinal Martini diceva che è il grande dimenticato, lo Spirito Santo, no? Ma è anche ciò di cui più abbiamo bisogno. Alla fine il Signore Gesù, quando appunto se n'è andato, ha detto: vi manderò lo Spirito Santo, il Paraclito, quell'altro Consolatore. Ecco, questo è il dono da invocare, questo è il dono da ricercare ogni giorno, ogni giorno.
In un termine moderno potremmo dire che lo Spirito Santo è una connessione che abbiamo oggi, se non siamo connessi siamo perduti.
È sempre, se dobbiamo convincerci noi sulla parola,
è la rete, la corrente, ecco. ciò che ci permette di vivere questa nostra fede, questo rapporto con il Signore.
Ma a questo proposito, la scorsa settimana avevamo con noi, in sua assenza,
padre Franco,
che è un missionario in Cambogia. Allora, parlando della missione, lui a un certo punto ha detto: ma sì, ma non io sono missionario, d'accordo, ma tutti dobbiamo essere missionari nel posto in cui viviamo. Come dire, ma io, vabbè, sarò un missionario estremo, ma però tutti dovevano esserli. Allora, pensandoci, dice: ma noi cattolici non è che ci testimoniamo, facciamo un po' fatica a testimoniare. Che consiglio, cioè, cosa dovremmo fare per testimoniare, cioè, senza fare gli eroi? Ma
io penso che siano due gli atteggiamenti. Il primo è quello del dire: vivo e cerco di vivere la mia fede, il mio essere cristiano, cioè, nella maniera migliore che mi è possibile, cioè, come riesco, come ce la faccio, lì dove sono, per cui in casa, in famiglia, sul posto di lavoro, con gli amici, col vicinato. E quindi questa è la prima cosa, vivere nella vita di tutti i giorni, e poi laico da laico, quindi nella vita di tutti i giorni, e dall'altra parte invitare, essere persone che invitano altri a fare qualche esperienza, a partecipare a qualche cosa. Ecco, credo che questa sia la vera missionarietà: testimoniare, invitare, non aver paura di invitare, di estendere l'invito.
Perfetto, Don Riccardo, questo qui è un argomento su cui vorremmo ritornare, perché non è molto, e non è semplice, cioè farci riconoscere, anzi la maggior parte delle volte ci nascondiamo. Oggi però noi vogliamo chiudere, perché siamo al termine. La ringraziamo tanto, ringraziamo i nostri ascoltatori, ci vediamo lunedì prossimo.
Addio, piacendo, ci vediamo lunedì prossimo.
Grazie. Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.